dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, Libri Belli e Ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri Belli e Ribelli.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti in questo lunedì mattina del solstizio d'estate 2020. Oggi parleremo di un tema a me carissimo, avendo prestato servizio militare in un determinato corpo che adesso vedremo qual è. Ospite con noi in studio, ancora una volta su Radio Bandiera Nera, il nostro mitico Federico Goglio. Ciao Federico!
Ciao Andrea, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Federico Goglio, che per chi non ha ancora assimilato il nome al nome d'arte, è il nostro Skoll, che ha pubblicato moltissimi album dalle varie tematiche, Yukio Mishima, Vita Peron, ma anche appunto tematiche che riguardano il corpo, questo corpo militare di cui parlavamo poc'anzi. Stiamo parlando degli alpini, stiamo parlando di uno dei corpi d'élite del nostro panorama militare italiano, uno dei corpi che tra l'altro ci invidia anche tutto il mondo, gli alpini, che ancora oggi partecipano a moltissimi scenari di guerra internazionali, alpini che ancora oggi partecipano anche a missioni di pace sia fuori dal territorio nazionale sia all'interno del territorio nazionale, con aiuti, con solidarietà, con moltissime iniziative volte ad aiutare la popolazione o le popolazioni in casi come possono essere appunto il Kosovo, l'Africa, eccetera eccetera. Federico, di qui non si passa, Alpini d'Italia, edito da Ritter Edizioni. Questo libro l'hai fatto con Matteo Pisoni, il fotografo. Spiegaci un attimo il libro. Come nasce il progetto di questo libro? A cosa punta questo libro?
Ma dunque, intanto partirei proprio da una cosa che hai detto in questa introduzione, cioè il ricordare che il corpo degli alpini è un corpo d'élite, no? Perché è un po' anche lo spirito con cui nasce questo libro, perché io non sono alpino, non ho in famiglia, non ho mai avuto alpini, quindi il mio è un punto di osservazione esterno, diciamo, no? Quindi per certi aspetti parto da quel punto di osservazione, che è quello da un lato di chi magari ha più sensibilità verso certi temi, però certamente faccio un po' parte di quelle di quelli che ancora oggi guardano agli alpini e guardano dall'esterno quel forte spirito, no, di appartenenza, che è quello che forse più oggi si ricorda, no, spirito d'appartenenza, la famiglia, no, quasi. Ecco, però uno però degli aspetti che volevo effettivamente mettere in risalto fin dall'inizio scrivendo questo libro è proprio queste caratteristiche quasi uniche, tipiche, straordinarie del corpo degli alpini fin dalla fondazione. Quindi questo è un libro che racconta dalla fondazione, insomma, del 1872, quando nacquero le prime 15 compagnie, fino più o meno ai giorni d'oggi, ovviamente un po' meno l'ho affrontato un po' meno, però uno degli aspetti che da subito ho cercato di mettere in risalto è proprio questa straordinaria caratteristica, che in fondo oggi magari può sembrare un po' scontata, no? Può sembrare quasi una banalità, invece fu un colpo di genio, perché l'idea di far nascere un corpo speciale praticamente alla fine dell'Ottocento, quando nessuno immaginava ancora nel mondo di poter fare una cosa del genere, oggi appunto può sembrare magari scontato, invece allora fu un'idea straordinaria. L'idea era quella di far nascere appunto un'elite, far nascere un corpo speciale costituito da ragazzi, da uomini che avrebbero combattuto in montagna, ma nati in montagna. Esatto. Questa è la grande rivoluzione, ed è una rivoluzione che nasce già e che si vede già dal, per esempio, può sembrare anche questo un po' così una cosa da niente, però già il nome dato ai battaglioni, no? Sono nomi di luoghi di montagna, luoghi di origine di questi uomini. Questa idea è straordinaria, ed è un'idea che poi viene non solo oggi ancora si guarda con ammirazione agli alpini in tutto il mondo, ma addirittura fu copiato già allora, cioè non c'erano nel mondo cose simili, quindi in varie parti del mondo diversi eserciti poi copiarono l'intuizione italiana, che è un'intuizione peraltro che nasce da un contesto storico molto diverso da quello attuale, cioè con l'idea che mentre oggi abbiamo i nostri confini sono minacciati quotidianamente dai mari, praticamente lungo, certo, diciamo, le zone, ecco, allora questo problema non c'era. In realtà l'unico problema, il problema quello più di emergenza, poteva essere invece un'invasione via terra lungo la fascia alpina, cioè dove si confinava con le grandi potenze. E quindi ecco perché nacque ci fu questa esigenza, insomma, di far nascere questo corpo. Poi
ricordiamo tra parentesi, cioè i romani furono i primi a scontrarsi con un'invasione dalle Alpi all'epoca di Annibale, e Roma proprio per questo mise a guardia del confine delle Alpi Augusta Pretoria, in questo caso, che è Aosta, sì, che gode di un battaglione degli alpini che è tra i più grandi, più rinomati, insomma.
Sì, decorati anche. Certo. In effetti, tu adesso sono partito da questo, però tu chiedevi un po' di come era nato. Nacque il libro proprio perché in realtà avevo scritto una storia degli alpini per l'edicola, diciamo. Da qui poi, avendo tutto il materiale, ho pensato comunque di recuperarlo, di farne un libro e di fare qualcosa, di aggiungere a questo punto qualcosa, no? E quell'aggiunta è stata, come dicevi tu, facevi riferimento alle fotografie di Matteo Pisoni, che sono fotografie, però l'idea era anche lì cercare di fare qualcosa un po' diverso, no? in fondo di foto storiche, se foto storiche si trovano un po' in circolazione, però l'idea di riproporre invece i luoghi delle grandi battaglie, luoghi importanti, magari anche i sacrari, degli alpini, ovviamente teatro di guerra della prima guerra mondiale, questo è ovvio, quindi quelle più vicine a noi, effettivamente in una chiave però moderna, quindi come si trovano oggi, quindi pensare anche di poter in un certo senso ripercorrere quelle gesta anche attraverso, come dire, il poter rivisitare, rivivere appunto quei luoghi anche attualmente, quindi le foto sono, quindi è nata questa edizione con un formato molto grande, quindi è un libro grande, quasi un albo, diciamo, poi un cartonato con queste fotografie a colore.
È giusto che la gente lo acquisti e che, sì, ce l'abbia nella propria cameretta, perché comunque è utilissimo. Io che vado sempre in montagna, tu lo sai, vado sempre in montagna tra le trincee della Grande Guerra, è un libro utilissimo perché comunque ti fa scoprire moltissime, moltissime cose, moltissime situazioni, moltissimi dettagli, che poi è l'obiettivo anche del libro stesso, almeno parlo della parte fotografica, moltissimi dettagli che magari altrimenti vuoi distratto, vuoi preso comunque dalla magnificenza anche della natura che circonda quei luoghi, alcuni dettagli magari ce li si può perdere. Il libro invece aiuta molto anche in questo, quindi ti devo fare i complimenti anche da cultore proprio della cosa.
Beh, grazie, insomma, più al fotografo, però ecco, diciamo, questo non è in realtà un libro fotografico, no? Questa parte è la parte fondamentale per questa edizione, però questo è un libro effettivamente di storia, perché è diviso comunque in due parti. La prima parte è quella in cui io racconto un po' di alcune battaglie, mi soffermo un po' di più su alcune battaglie, alcuni episodi che hanno della storia degli alpini. La seconda invece è più proprio, ma è un po' più, come dire, lineare, e dalla fondazione in avanti vengono toccati le varie pagine di storia degli alpini. È un libro sullo spirito, diciamo, incarnato dagli uomini, perché per me questo è uno degli aspetti forse più importanti, no? E forse proprio da osservatore esterno posso anche dirlo, sembra che effettivamente ci siano nella storia degli alpini alcuni che sono poi passati appunto alla storia, che hanno incarnato in maniera perfetta quello spirito di corpo, no? Che forse più che in altri, no? che in altre parti dell'esercito, senza voler togliere nulla ovviamente agli altri. Però ho fatto un esempio, per esempio, in questo libro c'è la storia di Giulio Martinat, che io ricordo spesso, perché davvero rappresenta proprio cosa significhi, credo, il essere alpino, un uomo che ha partecipato, ha attraversato praticamente la storia dell'Italia in guerra dal 1912 in avanti, no? E sempre facendo il suo dovere, sempre rispondendo, diciamo, presente ad ogni chiamata, no? della propria famiglia, no? Perché comincia nel 1912 in Libia partecipando al famoso assedio di Derna, quello che poi lui faceva parte dell'Edolo. L'assedio di Derna è quello famoso perché quando questi vari arabi beduini, insomma, cercano di assaltare questo presidio italiano difeso dagli alpini, alla fine agli alpini non restano più neanche le munizioni, hanno finito tutto, lanciano i fucili, a un certo punto finiscono per lanciare le pietre, scagliare i massi sul nemico, e da cui nasce poi la famosa immagine dell'alpino che scaglia il masso e poi diventa anche una statua, famosa. Martinat è bellissimo, bellissimo. Infatti Martinat non solo partecipa alla campagna di Libia, partecipa alla prima guerra mondiale sul Montenero, quindi in una zona comunque molto, molto calda, diciamo,
certo,
del conflitto.
E ricordiamo che è stata la prima battaglia della prima guerra mondiale, appunto, è stata sul Montenero, dove tra l'altro
sul Montenero,
partecipò,
esatto,
anche Benito Mussolini. Adesso nel centenario e fu ferito anche Benito Mussolini sul Montenero, la scheggia di granata. Nel centenario della Grande Guerra, qualche anno fa, nel 2015, proprio la prima escursione che facemmo col gruppo escursionistico montano La Muvra, fu proprio sul Montenero. Quindi andammo in Slovenia a fare questa escursione bellissima su questa vallata che poi riguarderà tutta la prima guerra mondiale fino al 18, perché lì parliamo di Caporetto, è tutto concentrato in quei chilometri montuosi, no?
Eh sì, come dici tu, tra l'altro appunto partecipò Mussolini, Montenero, lui nei suoi diari scriveva una montagna misteriosa, insomma, poi vabbè, questa è un'altra storia che però poi diventa la stessa, no? Perché poi la storia d'Italia, delle guerre, dal Risorgimento fino al 45, io lo dico sempre, è una storia che si talmente italiana, con caratteristiche italiane, talmente nazionale, non so come altro definirlo, no? Che è incredibile perché si intrecciano gli stessi uomini, le stesse vicende personali, tutto si intreccia dal Risorgimento in avanti, è una storia unica, è una storia fatta di uomini, di idee, di convinzioni, di politica, ed è ecco perché dico sempre che non si può prendere 20 anni e prenderli così da soli, ma dobbiamo sempre, almeno per questa storia d'Italia, dalla fondazione, dal sorgimento in avanti, è una storia straordinariamente legata e la si può capire solo se si guarda quello che è successo poco prima. Non si può immaginare Mussolini, ecco, per adesso abbiamo citato, senza pensare a Mussolini soldato della prima guerra mondiale. No? Certo. Senza pensare a quelle trincee, senza pensare alle convinzioni che lui si fa degli italiani, non astratte, ma sono convinzioni che si fa conoscendoli, imparando a conoscere nelle trincee, imparando a conoscere gli italiani del nord, del centro, del sud, ed è straordinario quello che scrive in quell'esperienza da soldato, perché dà l'idea di quello che appunto poi sarà dopo poco. Quindi ecco, questa è una storia che si intreccia e continuamente, è uno degli aspetti più importanti. Dicevo di Martinat, per chiudere questo esempio, diciamo, parteciperà poi dopo la prima guerra mondiale nel 1935 all'Africa orientale, nel 40 con lo scoppio della prima guerra mondiale, l'entrata in guerra, e della seconda guerra mondiale, con l'entrata in guerra dell'Italia, sarà in prima linea in Albania. Nel 42 parte per la Russia, fronte dell'est, e nel 1943 finisce la sua parabola lì con la Yevka. Cioè parliamo di un uomo che inizia nel 1912 a combattere negli Alpini e finisce Nikolajevka e finisce da eroe quel 26 febbraio del 1943 con lo sfondamento che gli Alpini fanno della linea dell'Armata Rossa, gridando praticamente a sciabola sguainata, diciamo così, sono nato con l'Edolo e morirò con l'Edolo. E generale Martinat morirà proprio lanciandosi contro il nemico, ecco, per dire di che uomini straordinari, insomma, si parla. Parlo anche in questo libro, è una sorta di tributo anche a questo.
Certo, semplici, umili giganti della storia d'Italia.
Sì. Ma allora, se visto che tu hai parlato della musica, diciamo, se vuoi lancio una canzone, magari.
Ma molto molto volentieri, è quello che proprio penso che vogliano i nostri ascoltatori, che tanti sicuramente saranno interessati al libro, ma moltissimi magari stanno seguendo la trasmissione proprio perché ci sei tu anche come cantautore, insomma, intervistato, no?
Guarda, nel 2016 esce questo libro, nel 2016 esce un disco, il mio disco Storia di guerra e d'amore. In questo disco c'è una canzone dedicata agli alpini, Attraverso la nebbia. In Attraverso la nebbia racconto la leggenda, diciamo così, dell'Ortigara, della conquista del Monte Ortigara. Poi magari dopo la canzone eventualmente si può anche ricominciare da questo, perché l'Ortigara è una delle pagine effettivamente di gloria degli alpini che io ho trattato a lungo in questo libro. Non a caso poi ho scritto insomma questa canzone dedicata a questa leggendaria pagina della storia degli alpini.
Fede, grazie mille di cuore, penso a nome di moltissimi alpini, perché l'Ortigara noi ci teniamo tantissimo, perché è stata anche una delle pagine più tristi, anche se vogliamo con più morti,
sì.
E ci sentiamo subito dopo.
Arriva l'alba, la nebbia scende già, abbiamo polmoni aperti ai tiri di gas. Nell'alba che pare la notte, all'Ortigara, all'Ortigara, sotto pioggia martellante, all'Ortigara, all'Ortigara. Nascosto nelle caverne, il nemico resta giù, falcia rabbioso, roccia roccia, non ci lanciamo solo in su, in questa corsa che ci stravolge, all'Ortigara, all'Ortigara. La nostra cima maledetta è l'Ortigara, l'Ortigara. Ora, ora scrivo una storia nuova. Artigli che strappano la notte. Ora, ora l'Italia chiama ancora. Vessilli che sbeffeggiano la morte. Uomini in piedi, sono cuori che si gonfiano nella nebbia. Uomini in piedi, siamo cuori che pompano nella nebbia. Siamo cuori che si spaccano nella nebbia. Siamo cuori che attraversano la nebbia. Abbiamo fiato e grida per labirinti spinati, abbiamo sudore da opporre al fiato del lanciafiamme nemici, in questa corsa che ci stravolge, all'Ortigara, all'Ortigara, la nostra cima maledetta è l'Ortigara, l'Ortigara. Ora, ora scrivo una storia nuova, artigli che strappano la notte. Ora, ora l'Italia chiama ancora, vessilli che sbeffeggiano la morte. Uomini in piedi, siamo cuori che si gonfiano nella nebbia. Uomini in piedi, siamo cuori che pompano nella nebbia. Siamo cuori che si spaccano nella nebbia. Siamo cuori che attraversano la nebbia.
Rieccoci, redazione Radio Bandiera Nera Bolzano, Libri Belli e Ribelli, ospite con noi oggi Federico Goglio, il nostro carissimo scol per i nostri ascoltatori, patiti insomma dei suoi mille album, come dei suoi mille libri, tra cui quello di oggi, Di qui non si passa, Alpini d'Italia, libro edito da Ritter Edizioni nel 2016, nel centenario della Prima Guerra Mondiale. Federico, abbiamo sentito questo pezzo bellissimo che parla dell'Ortigara, Ortigara che noi alpini sentiamo in maniera profondissima. Cosa succede all'Ortigara? Cosa è successo? Perché quella montagna è così sacra per noi alpini?
Beh, l'Ortigara è diciamo che in assoluto, come hai anche detto tu, probabilmente l'episodio da un lato più gloriosa e più triste al tempo stesso, perché fu una pagina di eroismo straordinario. Qui a questi ragazzi fu chiesto di andare molto oltre il proprio senso del dovere, come dire, no? Certo. Eppure nessuno si tirò mai indietro, fino a quasi all'annientamento di sé, perché poi queste furono le 2 settimane, circa 3 settimane delle battaglie d'Ortigara, e il numero di caduti fu altissimo. Si veniva dalla Straff Expedition di un anno prima, praticamente la spedizione punitiva dell'esercito nemico. Gli austro-ungarici avevano mandato avevano calato 200 battaglioni, cioè 2 armate complete, per invadere e vincere la guerra. Alla fine gli italiani avevano invece, quasi sorprendentemente, non se lo aspettava il nemico, avevano schierato quello che potevano, era un'armata anche piuttosto provata, che era quella del generale Pecori Giraldi, e anche molto meno attrezzata in termini, diciamo, di artiglieria in particolare. Beh, eppure su quegli altopiani gli italiani si difesero e contrattaccarono e rispostarono la linea del fronte su una linea, appunto, che passava da alcune montagne, alcune cime sopra il l'altopiano di Asiago, per esempio, tra cui l'Ortigara, a cui fu chiesto agli alpini di conquistare questa cima, che era appunto comunque rimasta in mano nemica. Bene, furono battaglie dal giugno del 1917, fu una battaglia continua. Gli alpini risalirono letteralmente di corsa per giorni e giorni questa cima Ortigara, su lungo 3 direttrici. Gli austro-ungarici erano molto ben insediati, molto ben radicati nella montagna, avevano diverse postazioni anche in grotte, in anfratti, eccetera. Quindi fu un massacro, no? Perché davvero caddero tantissimi alpini. A un certo punto praticamente i ragazzi correvano disperatamente sopra altri che erano caduti prima di loro, cioè fu una cosa di questo tipo, tanto che i numeri parlano chiaro, perché su una linea di fronte limitatissima alla fine caddero circa 13.000 mi pare soldati e 461 ufficiali, che è un numero altissimo. Straordinario, altissimo, che dà l'idea anche di quella cosa che io dico, ripeto sempre, ci tengo, che va oltre gli stereotipi disfattisti, no, dell'esercito, riferito all'esercito italiano e agli ufficiali, che invece gli ufficiali italiani, quelli che guidavano direttamente gli uomini di truppa, saltavano fuori dalle tredicine insieme a loro, tanto che effettivamente c'era un documento a un certo punto, mi sembra proprio austriaco, dove dicevano: ma se gli italiani continuano a fare la guerra in questo modo, perdendo gli ufficiali, rimarranno solo soldati, non avranno più nessuno che li guidi. Questo per dire che c'era questa unione anche tra gli ufficiali, gli uomini di truppa nel corpo degli alpini, straordinaria. Ecco, l'Ortigara fu questo incredibile sacrificio, ed è una delle pagine inevitabilmente dedicare diverse ovviamente uno spazio un po' lungo, certo. Come altre cose anche molto meno, come dire, meno obiettivamente tristi rispetto a questa, ma assolutamente straordinarie. Poi magari abbiamo tempo per citarne un paio, ecco.
Allora, io l'Ortigara non dico che ci vado tutti gli anni, ma quasi. E appunto perché nella data della commemorazione è per noi alpini è doveroso rendere onore a quelli che furono i nostri padri, gli alpini andati avanti, come sì. Diciamo noi. E per chi non lo sapesse da casa, l'Ortigara è questa montagna che si trova nella zona, diciamo, del Vicentino, al confine con il Trentino. Quindi all'epoca dovete capire che c'era un confine dove il Trentino faceva parte dell'Austria-Ungheria, mentre da Vicenza in giù, dal confine Veneto in giù, si era in Italia. Si lottava per andare appunto a riconquistare il confine trentino. E Fede adesso parlava di una situazione, anzi di più situazioni, che sono veramente incredibili in quel contesto, nel contesto dell'Ortigara. Per chi di voi ci fosse andato, ma soprattutto per chi ci dovrà andare, perché io mi auguro che i nostri ascoltatori vengono anche incuriositi, no? da quello che stiamo dicendo e dal libro appunto di Federico. E mi auguro quindi che vadano in quelle zone per rendersi bene conto di come è fatto il campo di battaglia, perché gli alpini continuavano ad attaccare per salire questo monte dove erano arroccati sopra gli austriaci, e con ogni arma che potevano avere all'epoca, e i nostri alpini continuavano ad andare all'assalto, mandati all'assalto come carne da macello, giusto dirlo. E c'erano gli austriaci addirittura che in più frangenti continuavano a dire: fermi, fermatevi, basta, non, basta, smettetela. Cioè erano stufi veramente di ammazzare i nostri. Adesso non mi ricordo questo su quale libro lo avevo letto.
Sì, ma è così.
E i nostri ufficiali addirittura, che in più frangenti magari cercavano di dire agli alti comandi, cercavano di dire basta, cerchiamo di evitiamo, troviamo altre soluzioni, così, e invece venivano mandate lo stesso. E in alcuni casi alcuni ufficiali potevano anche rimanere indietro, diciamo, però invece preferivano morire con la truppa. Tu hai detto una cosa giustissima prima, sono stati gesti straordinari, più di 400 ufficiali falciati dal fuoco nemico per morire insieme alla truppa per l'Italia. Cioè, è stato un esempio straordinario nella sua tragicità, no, Fede?
Sì, no, vedo così, anch'io così, ovviamente in quell'episodio gli alti comandi avevano perso completamente la testa e si erano intestarditi assalto dopo assalto. Inoltre finisce ancora peggio, perché poi gli alpini ce la fanno a conquistare l'Ortigara, no? E arrivano su questa cima alla fine, ma arrivano disorientati, arrivano stravolti, perché sono giorni che non dormono, che hanno nelle orecchie lo scoppio delle bombe, delle granate, che hanno che non mangiano, non bevono, cioè arrivano distrutti, no? E gli austriaci in realtà lasciano praticamente la cima Ortigara qualche ora agli italiani, e poi tornano con i lanciafiamme e la riconquistano. E a quel punto incredibilmente ai residui, diciamo, proprio detto, quello che alle scorie, diciamo, di quello che resta ormai di tutto quello che viene ancora chiesto, di ripartire da capo e riassaltare, una roba veramente inimmaginabile. Ecco, lì ci fu proprio quindi è una storia, ripeto, come ho detto, fu l'annientamento di sé quasi per rispettare i comandi, ma davvero fu un sacrificio gigantesco. Ecco, certamente sono pagine anche molto più divertenti anche in questo libro, perché fu una guerra incredibile in altri punti. Pensiamo a tutte le guerre, diciamo, fatte con straordinarie le battaglie fatte con straordinarie imprese alpinistiche fecero gli alpini. Pensiamo alle Dolomiti, cosa hanno saputo fare, le battaglie bianche in Adamello. Questa è un'altra cosa incredibile, nessun uomo fino ad allora, gli alpini in questo sono italiani, l'esercito italiano, gli alpini nello specifico, sono da record, sono da primato, perché nessuno fino ad allora aveva mai immaginato di poter combattere stabilmente oltre 3.000 metri, ma nessun uomo ci aveva pensato una cosa, tant'è che nemmeno oggi succede. Certo, in Pakistan e in India, tra Pakistan e India combattono a quote più alte, ma è una guerra a bassa intensità, è una guerra con ricambi continui. Invece in Adamello, quindi lungo la parte, diciamo, il fronte occidentale della prima guerra mondiale,
ricordiamo l'Adamello è il confine praticamente tra il Trentino e la Lombardia.
E la Lombardia, esatto, quindi la parte più occidentale, se vogliamo, del fronte. Ecco, lì abbiamo combattuto costantemente a oltre 3.000 metri, vincendo tutte le battaglie bianche, tra l'altro, con aggiungendo imprese straordinarie anche senza soldati nemici che ti sparano contro, non so, per dire, cose incredibili, come è accaduto sulle Dolomiti, con davvero dei passaggi artistici straordinari in epoche, poi peraltro in un'epoca anche, dobbiamo anche dirlo, molto diversa da quella attuale, quindi con materiali diversi, con abbigliamento diverso.
Una corda di canapa arrivava a pesare fino a 40 kg,
ecco. ecco, una cosa, ecco, e poi anche con un clima diverso,
assolutamente,
perché si registra, questi sono dati registrati dalle stazioni meteorologiche dell'epoca, che negli anni della prima guerra mondiale quei tre inverni in Adamello sono stati tra i più freddi del secolo, quindi anche sfortunati da questo punto di vista, con temperature glaciali, insomma. E poi la guerra di mine, e che è una roba straordinaria, cioè questi alpini che incredibilmente scavano tunnel, scavano gallerie come sotto il castelletto per farlo saltare per aria, ed è un'impresa questa che va raccontata, infatti l'ho raccontata nel libro un po' come quasi fosse, no, una sceneggiatura di un film, perché poi queste storie sono storie che si presterebbero a dei film, quasi, però poi sembrerebbero talmente straordinari da essere finti.
Esattamente, è vero. E infatti su questo, guarda, prima parlavi dell'Himalaya, no? Pakistan e così, cioè, mentre loro magari hanno gli sherpa o sono abituati a fare gli sherpa, a salire in montagna con pesi e tutto quanto, cavolo, per tornare all'Adamello, i nostri alpini sono riusciti a portare l'ippopotamo senza sherpa, e quando dico l'ippopotamo intendo questo cannone gigantesco, adesso non ricordo quanto pesava nel libro, comunque lo riporti, sono riusciti a portarlo sulla punta, era un'impresa sovrumana, no Fede?
Sì, oltretutto c'era un pezzo gigantesco da 149 che fu spostato in un inverno, nel 1916, ma doveva nottetempo, perché non dovevano farlo i ragazzi senza farsi scoprire dal nemico. Quindi tiravano praticamente 270 alpini in 77 giorni di traino, cioè una cosa, tiravano con le corde e spingevano questo pezzo, lo portarono su in Adamello, da giù dal fondo valle, dalle parti, mi sembra, di Temù,
ricordiamo, a 3000 e fischi a metri, cioè
sì, una cosa impensabile, cioè inimmaginabile. Questa è una delle tappe, dicevo, quella del castelletto, cioè questa, io apro questo capitolo sul castelletto, che è questa diciamo roccia che era stata rinominata roccia del terrore nelle Dolomiti, era diciamo un presidio che non si riusciva a conquistare, no?
Qui stiamo parlando della parte tra l'Alto Adige e il Bellunese,
esatto,
giusto per gli ascoltatori,
quella parte lì proprio, tanto che io apro questa parte con un'immagine, no, di tre personaggi che non sono proprio gli ultimi in quel momento lì per l'Italia, perché sono il generale di Robilante, Cadorna e il re in persona, quindi diciamo che si trovano tutte e tre la notte dell'11 luglio del 1916 sulla Werau, che è una puntando col binocolo, diciamo, con il cannocchiale verso il castelletto. Perché? Perché quella notte gli italiani, gli alpini, stanno per portare a compimento una delle imprese più straordinarie di quella guerra, cioè praticamente la distruzione, l'esplosione di una montagna intera dopo giorni di a scavare una galleria sotto il nemico, praticamente, con tutti i rischi che ciò comportava, farsi scoprire, una galleria lunga il doppio di quella del Col di Lana, 507 metri di galleria, cioè mezzo chilometro di galleria scavata con i materiali, anche quello che c'era, l'attrezzatura che avevano ovviamente a disposizione. 120 alpini minatori che scavano continuamente questa 6 metri al giorno, scavano questa galleria e ci mettono dentro 35 tonnellate di gelatina esplosiva. Con tra l'altro un colpo di scena finale di questa storia, che è veramente quasi un film giallo. Scavano, a un certo punto iniziano già a sentire i primi odori delle cucine austriache, perché erano lì accampati gli austriaci, quindi col rischio che a loro volta gli austriaci si accorgessero della cosa, e non arriva questo esplosivo, non arriva l'esplosivo, perché ce n'erano bisogno di 35 tonnellate, la produzione italiana complessiva era di 80 tonnellate al mese, quindi non riuscivano praticamente a star dietro, e quindi con il rischio di tipico italiano da questo punto di vista, l'ha detto, no? Da una parte il sacrificio, l'eroismo degli uomini, dall'altro l'incapacità, in questo caso dell'amministrazione, la burocrazia, esatto. Che chiamiamola come vogliamo, di poter aiutare un minimo, supportare un minimo lo straordinario impegno di questi italiani. Alla fine arriva all'ultimo questo esplosivo, e appunto nella notte l'11 luglio c'è questo spettacolo straordinario che deve essere stata una cosa ovviamente irripetibile, di questa esplosione, no? Quasi come una notte di fuochi d'artificio, ma sta esplodendo una montagna, per poter effettivamente conquistare poi definitivamente l'area, insomma, la zona circostante.
Guarda,
questo
Fede,
per dire un altro degli esempi.
Guarda Fede, hai detto benissimo, fuochi d'artificio, perché è una adunata nazionale degli alpini, tra l'altro quella a Milano, mi sa, dico, 2 anni fa. E mi era capitato di leggere alle adunate nazionali alpine, ci sono sempre questi stand alla Cittadella Militare, dove anche appassionati e come si dice, collezionisti tra gli alpini portano i vari, la Domenica del Corriere, portano anche quella che secondo me è la cosa più bella, infatti vado lì solo per quello, praticamente le lettere, quindi la corrispondenza dei soldati e delle mamme, delle fidanzate, degli alpini dell'epoca, e mi era arrivata, cioè tra le mani, proprio spulciando, mi era arrivata proprio questa lettera bellissima di questa mamma che scriveva al figlio: oddio, cosa sta succedendo da Cortina, lei era di Cortina d'Ampezzo, da Cortina vediamo fiamme, un bagliore incredibile sulle montagne, spero che tu stai bene, tutto qua. Ed era la descrizione, appunto, adesso non mi ricordo se era di Castelletto o Lagazuoi, che sono sempre tra l'altro nella stessa area, sono guerre incredibili, poi
incredibili,
veramente una guerra di mine. E ricordiamo che ad esempio anche sul Lagazuoi gli austriaci scavavano dall'alto verso il basso per andare a far esplodere questo dente di roccia sopra la cittadella militare italiana che c'era sotto, e mentre gli italiani scavavano dal basso verso l'alto per arrivare a far esplodere invece la postazione austriaca sopra. E in più casi, i vari racconti, sia quelli dei Kaiserjäger sia quelli dei nostri alpini, dicevano che si sentivano, cioè proprio si sentivano come se fossero vicini.
Quasi, una, che arrivasse prima, poi, no? Si sentivano, sì,
una bene. Cosa incredibile. Fede, io adesso però, io Lorenzo Molinari, che mi sono dimenticato di salutarlo prima, sempre il nostro grande Lorenzo Molinari Energia, vogliamo lanciare un prossimo pezzo, ovviamente te lo facciamo presentare a te, o comunque te lo facciamo scegliere a te.
Guarda, allora, per stare sul tema, anche se ci portiamo con questo sulla fine della prima guerra, qualche anno fa, ormai quasi una decina d'anni fa, ho scritto Gli Aquiloni del Grappa, forse è la prima canzone che ho dedicato all'argomento, a questo tema. Poi sono tornato tante volte, no, sulla prima guerra mondiale con tante cose, però forse ho incominciato con Gli Aquiloni del Grappa. È un po' il racconto di chi insomma, poi la storia del Grappa, del Monte Grappa, un po' a grandi linee la conosciamo, ed è comunque anche quella una storia simbolo, no, della prima guerra mondiale, con quel sacrario oggi straordinario che si trova sul Monte Grappa, sul cima del Monte Grappa, ed è un po' questa canzone dedicata a chi ha effettivamente difeso questa montagna, che è un po' come le altre, no? Abbiamo parlato prima di Ortigara, sta nel Vicentino, sopra la pianura praticamente, e da questa montagna si vedeva nelle ultime battaglie, la grande battaglia finale, le grandi battaglie finali che fecero gli italiani, gli attacchi, furono gli italiani ad attaccare gli austriaci, che loro non se lo aspettavano. Ecco, quegli attacchi, quelle ultime battaglie, credo che per chi le vedesse dal Grappa sembrassero effettivamente le notti sembrassero dei giorni, no? Illuminati dalla nostra artiglieria che martellava pesantemente il nemico, fino alla pianura, e fin giù praticamente a Venezia, fino al mar Adriatico. E questa è dedicata a quei ragazzi che hanno fatto la difesa del Grappa, le Termopili d'Italia, no? Come sono state rinominate.
E allora dalla redazione di Radio Bandiera Nera Bolzano ci spostiamo a Bassano con Gli Aquiloni del Grappa di Skoll.
fogli alzati dal vento, come gocce d'inchiostro, come spruzzi di sangue su questo foglio di carta, sulla neve del grappa, gli aquiloni del grappa, sentieri di luce riflessa, percorsi di artiglieria per scoprire me stesso in un giorno diverso, nel mio giorno diverso, e pensare a quello che volevo per me. Ricordo mia madre tra i miei libri di scuola, che studia la storia della nostra nazione. Ricordo mia nonna fra mille più fiori dei laghi del nord della nostra regione. Ricordo mio padre che torna la sera e siede in famiglia con un bicchiere di Barbera. Ma quello che pensi ridendo al caldo e da lontano non c'entra proprio niente con la difesa di quel che amo, di quel che amo. E pensare a quello che volevo per me, che volevo per me.
Eccoci qua, bentornati in redazione di Radio Bandiera Nera Bolzano, Libri Belli e Ribelli. Oggi abbiamo Di qui non si passa, Storia degli Alpini d'Italia, libro di Federico Goglio con le foto bellissime di Matteo Pisoni, e ovviamente intervistato con noi in redazione oggi abbiamo Federico Goglio. Ciao Fede.
Ciao.
Allora, abbiamo parlato della Grande Guerra, abbiamo parlato dell'impegno degli alpini sui monti del fronte dolomitico, del fronte occidentale, l'Adamello, lo Stelvio, fino ad arrivare anche ai fronti del Friuli Venezia Giulia, il Carso. A un certo punto l'Italia vince, grazie anche al sacrificio, anche perché comunque sono stati anche i fanti, i bersaglieri e i marinai,
certo.
Però vince anche grazie all'enorme sacrificio degli alpini la prima guerra mondiale. Una vittoria, come la storia ci insegna, è stata mutilata. Giusto Fede?
Beh sì, è noto insomma che la vittoria è mutilata perché mancava qualcosa, insomma, tra cui mancava ovviamente la città di Fiume, che poi fu conquistata solo grazie all'intervento di D'Annunzio e dei suoi uomini, no? Come al solito la politica tergiversava, prendeva tempo, e poi invece D'Annunzio si mise alla testa dei legionari, appunto, e conquistò la città.
Certo, quindi ci troviamo nel 1918, dove persone che non hanno combattuto minimamente la prima guerra mondiale decidono così a tavolino quali sono i nuovi confini dell'Italia o comunque dell'Europa meridionale, e tagliano all'Italia le terre irredenti, tra cui la città di Fiume. Un gesto che trova un, come si dice, un, una rabbia, ma anche uno sconforto sia della popolazione sia dell'esercito italiano, Fiume e Gabriele D'Annunzio si mette, come giustamente dici, alla guida di questi uomini e disobbedisce, come termine più appropriato, disobbedisce e va a riprendere Fiume. Lungo la strada, sì, D'Annunzio trova anche gli alpini.
Eh sì, perché trova gli alpini lungo la strada, quella marcia, diciamo, su Ronchi, che poi termina il 12 settembre del 19, quando appunto D'Annunzio entra a Fiume. Ovviamente aveva raccolto poi anche strada facendo pezzi vari, dico pezzi tra virgolette, chiaro, no? di esercito, piuttosto che di altri italiani che parteciparono, diventarono quelli famosi legionari, insomma, che poi entrarono in città. E ci fu anche un episodio effettivamente curioso, no? Proprio relativo agli alpini, perché è che accadde qualche settimana dopo, era il 30 di novembre, un treno che trasportava due compagnie di penne nere delle Morbegno, praticamente raggiunse per errore la stazione di Fiume, no?
La 44esima e la 47esima, lo dico perché io ero dalla 47esima del Morbegno, quindi vado fierissimo di questa cosa.
Vedi, quindi è proprio una storia che ti riguarda, è ancora più una storia nella storia, no? Diciamo, per te. Quegli alpini avrebbero, diciamo, dovevano tornare indietro sostanzialmente, al di là della linea del blocco, no? Che era stata ovviamente istituita. Però D'Annunzio proprio decise di incontrarli, ed è l'episodio, insomma, l'aneddoto è del Vate, che è già tenente di cavalleria e medaglia d'oro, si presenta agli alpini indossando il cappello d'alpino con la penna bianca, quindi inizia a parlare calorosamente ai ragazzi, insomma, per convincerli in un certo senso a difendere Fiume e per raccontar loro quello che forse già sapevano, cioè qualcosa rappresentasse, no, per la nazione quella città. Quindi per dire che anche questo episodio, insomma, per dire che la storia degli alpini, alcuni dei quali poi ovviamente dovettero invece chiamati dallo Stato a partecipare invece al successivo, come dire, a Natale di Sangue, no? Questo evidentemente dovettero poi muovere in armi contro altri italiani. Questo altra pagina molto dolorosa e triste, però c'è anche in questo c'è una bella storia personale, poi fermo anche su questo argomento, del colonnello Promis, che era un comandante di un gruppo di alpini chiamato a entrare in città, rimasto ferito a Fiume, decise in seguito di rifiutare la medaglia al valore che gli era stata conferita, ecco, per dire. Fu una pagina molto dolorosa, perché evidentemente ad italiani fu obbligato, no, ovviamente, di combattere contro altri italiani. Obbedirono agli ordini come sempre, perché è il dovere di un soldato, ma pur consapevoli di stare dalla parte sbagliata. Questa è la sintesi di quella storia,
insomma. Esatto, e qui faccio anche un breve stacco pubblicitario per un altro tuo libro, comunque, perché dovete sapere che comunque il nostro Federico Goglio non è solo scrittore, giornalista, musicista, ma è anche editore, anche se il termine magari gli sta un po' stretto, no? Come mi dicevi ieri.
No, giusto, diciamo che è una, insomma, poi sono, sembrano, sono tutti titoli alla fine, no? Un po' l'altro.
Super mega direttore galattico, Crotchman, Loopman, figlio,
esatto,
di putte,
di fantoziana memoria. Sì.
Comunque, l'altro libro è Fiume o Morte, e stiamo parlando di un graphic novel di Ferro Gallico che è bellissimo. L'ho letto quest'anno proprio per il centenario dell'impresa di Fiume, ed è bellissimo, e viene raccontato anche in maniera iconografica, diciamo, cioè con le immagini, viene raccontato questo Natale di Sangue con il senso proprio di tristezza infinita anche di Gabriele D'Annunzio, vedere i suoi stessi compatrioti che gli sparano addosso, è descritto benissimo. Quindi ne ho approfittato per farti pubblicità anche a un altro libro di Ferro Gallico. Federico, cosa dici? Buttiamo una canzone su Fiume a questo punto?
Ma sì, ecco, per esempio, come sai, ad Annunzio ho dedicato un disco intero che si intitola proprio D'Annunzio, e ovviamente è il racconto del D'Annunzio soldato, prevalentemente D'Annunzio soldato, e non poteva mancare la stagione di Fiume, e tra le canzoni forse quella che racconta proprio la marcia da Ronchi a Fiume è quella più in un certo senso significativa, quindi si intitola Fiume Morte, che era proprio il motto che guidò, insomma, questi uomini in quella straordinaria epopea.
Perfetto. Allora, se me lo permetti, Federico, io questa canzone la vorrei dedicare a un alpino che recentemente, a due alpini che recentemente sono andati avanti, e sono Bruno Demetri e il buon Renzo Trigolo.
Fiume Morte in questa notte, teschi che marciano, fiume o morte in questa notte, mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi. Stiamo sbranando la via verso Fiume, la spiraglia prova, fermarci si illude, è una corsa senza ritorni, i camion son bisonti notturni, trattenendo il respiro adesso in fila indiana, in una promessa sola, ardita e legionaria, di tratto appare l'italianissima, illuminata e bellissima, fiume o morte in questa notte. Mille teschi che marciano, fiume o morte in questa notte, i nostri padri ci guardano, fiume o morte in questa notte, mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi. Fantasmi di chi unì l'Italia, la gioia è mutata, il desiderio, la rabbia, quello che adesso qui sei, è l'eterno di te che lascerai. Fiume o morte in questa notte, mille teschi che marciano, fiume o morte in questa notte, i nostri figli ci guardano, fiume o morte questa notte, mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi. Fiume o morte in questa notte, mille teschi marciano, fiume o morte in questa notte, mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi.
Ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, rieccoci nella redazione di RBN Bolzano con Libri Belli e Ribelli, ospite con noi oggi Federico Goglio con Di qui non si passa, la storia degli alpini d'Italia egregiamente raccontata in questo libro bellissimo con le fotografie di Matteo Pisoni. Allora Fede, abbiamo parlato di Fiume. Nella Seconda Guerra Mondiale gli alpini tornano in un campo di battaglia, però qui facendo un salto cronologico tra l'altro incredibile senza motivarlo, come dopo l'impresa di Fiume c'è stato il fascismo che arriva al potere nel 22, ma tutte cose che comunque da casa già sanno. E della Seconda Guerra Mondiale, anzi prima della Seconda Guerra Mondiale, iniziano delle campagne del Regio Esercito Italiano in quei campi di battaglia, in quelle terre che hanno visto gli alpini muovere i primi passi in guerra. E come ci dicevi tu prima, le prime guerre degli alpini furono appunto in Libia, furono in territori africani, in territori che non c'entrano minimamente con il contesto invece alpino per cui era stato creato il corpo.
Sì, è un po' una curiosità, anche questa secondo me è un po' una caratteristica italiana, diciamo. Spesso succedono queste cose un po' atipiche, no? Ci distinguiamo anche in questo. Gli alpini nascono come straordinario corpo d'elite per la montagna, la guerra in montagna, e la prima campagna a cui sono chiamati a partecipare è in Eritrea. Nel 1887 le prime penne nere arrivano in Eritrea e partecipano alla battaglia di Adwa nel 1896, col mitico capitano Davide Menini, che diventa, no, una figura leggendaria.
La mia caserma era dedicata a Menini, quindi, cioè,
è figura forse considerato un po' il padre, no, tra i condottieri quasi, direi, degli alpini. E ad Adwa, tanto per dare due numeri, da una parte c'erano 18.000 italiani in tutto, dall'altra parte c'erano 100.000 abissini. Sarà un massacro, perché ci saranno 9.000 caduti italiani su 18.000, di cui 7.000 morti, cioè un numero semplicemente spaventoso. Tanto che tu adesso facevi riferimento anche tra le due guerre, che ci sono gli alpini riprendono parte alle campagne in Africa. L'Italia torna in Africa, la conquista dell'Etiopia, e agli alpini viene chiesto di partecipare, ad alcuni viene distribuita una medaglietta con incisa la frase "vendica Davide Menini", no? Quindi, per dire come ne sto, un incoraggiamento inciso proprio per ricordare il grande ufficiale alpino caduto eroicamente ad Adwa. Ecco, per dire che la storia, quindi gli alpini, come altri poi nella seconda guerra mondiale, sarà la sorte di altri corpi dell'esercito, pensare ai paracadutisti e l'Alamein, per dire, nel Nord Africa. Mio nonno stesso, che era un artigliere, ma era artigliere a cavallo, delle Voloire, parteciperà poi alla fine in Africa, nel deserto, ovviamente senza cavalli, finirà nella divisione Pavia a combattere l'Alamein a fianco delle altre divisioni che partecipano alle ultime battaglie insieme alla Folgore, no? Per dire che a molti fu chiesto sostanzialmente di fare una cosa che era quella di fare il soldato italiano e fare anche qualcosa in più del proprio, insomma.
Ed è quello che hanno poi fatto.
Che hanno fatto, assolutamente.
Imprese straordinarie anche in mezzo al deserto, cioè erano non uomini, ma super uomini dell'epoca, veramente. Almeno guardandoli con gli occhi.
Super uomini, io avrei un sacco di aneddoti di mio nonno che mi ha raccontato negli anni, quando ero più piccolo, ovviamente, di cose straordinarie che hanno fatto tutti. Tanto che sembra quasi superfluo, no? Poi parlare di medaglie d'oro, medaglie croce al valore, eccetera, perché tutti alla fine hanno fatto loro e hanno faticato, hanno sofferto e hanno però avevano un'idea in testa. L'idea era quella di fare qualcosa per l'Italia, e questo è assolutamente quello che ha sempre mossi questi ragazzi. Mio nonno mi diceva, poi finisco con questo argomento, mi diceva quando ero in trincea a El Alamein e facevo una fatica terribile, gli altri ci dicevamo, noi dicevamo sì, stiamo soffrendo, ma vedrete che Italia che faremo, no? Questa era la motivazione grande che ha mosso questi straordinari uomini.
Sì, sì. Non so, lasciano senza parole, perché veramente per noi che viviamo in quest'epoca è veramente difficile riuscire a comprendere bene questo amore enorme che questi giganti avevano per la propria patria. Amore enorme che, tra l'altro, purtroppo oggi viene vilipeso in più occasioni. Adesso con questa ondata modaiola, diciamolo pure, del Black Lives Matter, che arriva dagli Stati Uniti per quella che dovrebbe essere una manifestazione globale antirazzista, troviamo i soliti idioti di casa nostra che prendono, purtroppo vanno a imbrattare la statua di Indro Montanelli a Milano, che ricordiamo comunque anche Indro Montanelli partecipò alle campagne d'Africa, oppure qua in Alto Adige da una parte troviamo i soliti secessionisti tirolesi che chiedono l'abbattimento del monumento all'alpino di Brunico, monumento che tra l'altro subì già due attentati terroristici, tant'è che da un'altezza di 15 metri oggi come oggi saranno rimasti forse 3 metri, quindi dal busto in su, purtroppo. E qua a Bolzano c'è la colonna romana all'interno del parco del Monumento alla Vittoria, la colonna romana che ricorda il sacrificio degli atesini caduti nelle campagne di Africa orientale e di Libia, è stata imbrattata anch'essa. L'abbiamo subito, dopo qualche ora, l'abbiamo subito ripulita, però purtroppo c'è un sentimento iconoclasta nei confronti della storia e soprattutto della propria storia, quella dei nostri genitori, dei nostri nonni, che si sono sacrificati a costo della vita per l'Italia. Oggi come oggi abbiamo questi mostri, invece, questi barbari che sputano sul sacrificio anche del loro DNA, purtroppo, no, Fede?
Sì, ma io credo che tu hai già detto tutto, nel senso, credo che si debba fare una riflessione sul il concetto di cultura, no? Che cos'è una cultura? Cos'è la cultura? La cultura è la nazione, la tradizione, sono i nostri genitori, sono le cose che abbiamo studiato quando andavamo a scuola, sono le cose che insegneremo ai nostri figli, cioè questa è la cultura, no? E il colpire una statua è effettivamente colpire noi stessi, no? È colpire proprio il simbolo di una cultura. Dietro un busto, dietro un monumento c'è una storia, no? È chiaro che non parliamo di un pezzo di metallo, non parliamo di una pietra, no? Parliamo di un simbolo che ha dietro, che racconta proprio questo, la cultura. Ci siamo nel mondo, si scandalizzò giustamente quando venivano abbattuti i Buddha afghani, no? Nell'Afghanistan, ma quelle stesse persone che si sono disperate allora sono le stesse che oggi invece in tutto il mondo colpiscono le statue che raccontano di loro stessi, no? Ed è un classico, purtroppo ormai a cui ci siamo abituati, ci si scandalizza nella difesa delle forse degli altri, ma non si fa mai nulla per difendere la propria gente e la propria cultura, che vuol dire difendere la propria gente, cioè questo è la stessa cosa, no? Noi dobbiamo ricordare sempre chi siamo, noi dobbiamo difendere noi stessi, dobbiamo rispettare noi stessi, chi non rispetta, e in questo colpire una statua che può essere quella di Indro Montanelli, che magari non mi rappresenta, non ci rappresenta, non ci interessa meno di altre, è comunque un fatto evidentemente proprio, insomma, non si può non condannare. Dobbiamo avere rispetto per noi stessi, no? Questo è il concetto di cultura, rendersi conto di cosa sia la cultura per una comunità. Ecco, questo è e questi simboli rappresentano proprio questa cultura che va invece difesa.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, proprio su questo mi viene in mente anche un altro grandissimo alpino che qualche anno fa siamo andati a celebrare nel luogo dove è morto. Stiamo parlando di Niccolò Giani, che è stato il padre della scuola di mistica fascista, ed è morto alla testa del battaglione alpini Bolzano, anch'esso decimato sul monte Maliscindali, sul confine greco-albanese, no? in Albania. E Niccolò Giani, adesso anche per concludere la trasmissione, Niccolò Giani scrisse una lettera al figlio nel 1941, prima di morire, che è completamente intrisa di tutto ciò che hai detto, no? Quindi il fatto di riuscire a trasmettere quel fortissimo amor patrio, amore per la propria storia, per le proprie radici a suo figlio, che all'epoca doveva ancora nascere. Niccolò Giani praticamente non l'ha mai conosciuto. E c'è questo pezzo bellissimo: mentre l'impero di Roma ricondurrà il sole nei cieli del mondo, tu vedrai cadere nazioni, disfarsi stati, distruggersi idoli e illusioni, mentre vedrai finire di morire un mondo, nella certezza del credere, dell'obbedire e del combattere, assisterai alla rinascita del mondo della giustizia, dell'autorità, dell'ordine, perché nel meriggio delle albe già nate rifulga la civiltà dei fasci. Vabbè, in questo caso ovviamente stiamo parlando del padre della scuola di mistica fascista,
certo.
Però il trasmettere anche, io adesso ho preso l'esempio di Niccolò Gianni, ma il trasmettere, i nostri nonni che ci hanno trasmesso quell'amor patrio, purtroppo è una cosa che è venuta a mancare nelle ultime generazioni, no? E i risultati, ahimè, si vedono perché abbiamo una gioventù che è slegata dalla propria storia, anche familiare in determinati contesti, e questo ci dispiace moltissimo. Noi adesso ringraziamo tantissimo ancora una volta, sperando di averti al più presto di nuovo in trasmissione, ma sono certo che sarà così perché hai scritto 1000 libri o comunque hai collaborato.
Per fortuna no, ho scritto molto meno, però ho scritto più musica effettivamente, però qualche libro dai qua e là, insomma, l'ho scritto, hai ragione.
Beh, tanto ormai a Radio Bandiera Nera sei ospite fisso, quindi ti avremo ancora varie volte. Tra l'altro, nel nostro programma Libri Belli e Ribelli non abbiamo mai presentato un graphic novel di Ferro Gallico, quindi te la butto lì, Fede, e
volentieri
prossimamente magari presenteremo il fumetto, vediamo, su Ian Palak, vediamo, perché ce ne sono talmente tanti e sono bellissimi. Anzi, per gli ascoltatori che non hanno mai letto, non hanno mai preso un graphic novel di Ferro Gallico, glielo consiglio veramente, perché innanzitutto in pochissimo tempo, adesso cosa sono, 3 anni, 4 anni, Fede, che c'è?
Sì, sono circa 3 anni, abbiamo iniziato con Sergio Ramelli 3 anni fa, praticamente.
Ecco, sì. E siamo già a quanti volumi, quanti libri adesso?
Una quindicina circa. Ecco.
Perfetto, tra l'altro trattando argomenti bellissimi, nel senso che comunque argomenti di passione vera, soprattutto per il nostro, per il nostro mondo non conforme.
Sì. È sempre di grande eroismo e di... E non solo italianità, ma comunque sempre di grande, di questi uomini straordinari,
straordinari, giustamente. Grazie al nostro Federico Goglio. Fede, vuoi salutare qualcuno? O...
No, saluto chi ci ha ascoltato, saluto voi che mi avete invitato e vi ringrazio.
Grazie a te, Federico, grazie a te. E permettetemi, voglio dedicare questa puntata appena passata alla memoria di un grandissimo amico che era un militante di Casa Pound, alpino paracadutista, e morto purtroppo durante un incidente, un'esercitazione con l'esercito italiano, Fabio Comini. Ciao Fabio.